Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.
Buongiorno e benvenuti a questa puntata di Architects and the City, la trasmissione in collaborazione con l'Ordine degli Architetti di Firenze. Oggi ospiti in studio Colomba Pecchioli, consigliere della Fondazione Architetti di Firenze, e Alessandro Romolini, consigliere Leonardo Ermini, responsabile della Protezione Civile e Forestazione. Nel 2019 ricorre un triste anniversario doppio, perché ben due terremoti: sono i 100 anni del terremoto del Mugello e i 10 anni del terremoto che invece ha colpito l'Aquila. Quindi oggi parleremo terremoti. Da quale iniziamo? Iniziamo da quello più antico. 100 anni fa il terremoto del Mugello. Ci sono non le chiamiamo celebrazioni, ma ci sono degli eventi per ricordare quello che è successo.
Esatto, come Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze, in collaborazione, devo dire, con tutto il sistema della protezione civile del nostro territorio, a partire dalle risorse dello Stato, la Regione, volontariato, enti locali, per arrivare agli ordini professionali e a tutte quelle che sono le strutture operative, il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, abbiamo deciso di utilizzare, diciamo, in modo così funzionale questa ricorrenza dei 100 anni del terremoto cosiddetto di Vicchio del 29 giugno 1919, per attivare una campagna di eventi diretti a sensibilizzare il territorio a partire da noi stessi, dalle istituzioni, per arrivare ai singoli cittadini o alle loro forme associate nei confronti del rischio sismico, che è un rischio presente sul nostro territorio e ha un'elevata pericolosità sismica soprattutto in certi settori.
Che cosa vuol dire sensibilizzare? Che cosa dovrebbero sapere di più, o cosa dovrebbero fare i cittadini, perché è importante ricordare dopo 100 anni questo terremoto?
Guardi, le tematiche sono molteplici, si va da quelle proprio di tipo di protezione civile, tipicamente di livello non strutturale, no? La prevenzione, in cui ciascuno di noi, laddove adotti delle buone pratiche di protezione civile, diventa il primo soccorritore di se stesso e delle persone che ci stanno intorno in caso di un evento sismico. Talvolta può fare la differenza buone pratiche di protezione civile, faccio un esempio: mettersi sotto il tavolo, sotto una struttura portante nel momento di un evento, invece di imboccare di corsa le scale, che spesso sono gli elementi strutturali di un edificio più vulnerabili e conseguentemente quelli maggior sottoposti al crollo.
Ecco, su questo, no? Non so se lo sa, ma in America le scuole una volta al mese fanno questo drill, che fanno mettere tutti gli alunni sotto il banco e poi c'è il punto di ritrovo, insomma fanno proprio un'esercitazione completa. Noi come protezione civile in Italia non così spesso, però diciamo l'esercitazione la facciamo anche noi.
Esatto, l'esercitazione la facciamo anche noi. Tenga conto, i dati sono questi: nelle scuole l'anno scorso nel Mugello è stata fatta un'esercitazione che ha coinvolto 8.000 alunni. Quest'anno noi abbiamo attivato, in conseguenza di questa lotta di manifestazione, come prima cosa partire dai cittadini più semplici e accessibili, no? Quindi gli studenti, da raggiungere gli studenti facendo incontri nelle scuole, sono proprio in atto in questo momento. Tra l'altro ci presentiamo proprio come sistema, cioè non si parla soltanto il tecnico di protezione civile dice le sue cose, ma si va un po' in modo congiunto, cioè si va con il professionista, con il volontario, con il vigile del fuoco e ci si presenta come sistema di protezione civile, che la protezione civile è un sistema. E nelle scuole si cerca di sensibilizzare, alla fine degli eventi, di insegnare le buone pratiche, alla fine di tutta questa campagna di eventi ci sarà un'esercitazione più campale. Stiamo lavorando su 100 classi tra Mugello e Val di Sieve, quindi diciamo una media di 20 alunni a classe, 2.000 alunni, però diciamo le iniziative sulle scuole sono tantissime. Il nostro sistema probabilmente, ecco, non lo so confrontare con quello americano, ma si sta andando in quella direzione, ecco.
Sottolineiamo l'importanza, perché magari sembra una cosa un po' così, no? Una banalità mettersi sotto, però in caso di panico, avere dentro di sé una procedura da applicare evita anche lo sviluppo del panico stesso, quindi queste esercitazioni magari viste dal di fuori sembrano un po' una cosa anche divertente per i ragazzi, però in realtà sono importantissime.
Assolutamente detto così, cioè la protezione civile senza esercitazione è una materia zoppa, perché non devono essere elaborati degli automatismi che non sono naturalmente dentro di noi, no?
Bene, passiamo invece a un terremoto molto più recente, ancora con i segni visibilissimi, perché chiunque vada all'Aquila è ancora veramente sconcertante, sì. le condizioni della città dopo ben dieci anni del terremoto dell'Aquila.
Sì, dunque, come fondazione diciamo è nata questa iniziativa attraverso la rete delle fondazioni di cui la Fondazione degli Architetti di Firenze fa parte. In occasione proprio di un incontro all'Aquila nell'ottobre scorso, dove tutti insieme in sinergia diciamo è nata proprio l'esigenza di portare gli architetti di Firenze, e non solo, perché questa è un'iniziativa rivolta a tutti i cittadini, cioè chiunque si può iscrivere, e oggi è l'ultimo giorno per le iscrizioni, quindi invito chiunque fosse all'ascolto ad andare sul sito della Fondazione e raccogliere le informazioni, ma si tratta di un'iniziativa che vedrà la cittadinanza e gli architetti il 29 e il 30 marzo prossimi proprio all'Aquila a visitare il cantiere del centro storico, perché di cantiere ancora purtroppo dobbiamo parlare, per approfondire più che altro, più che il tema puro della ricostruzione, il tema anche della ricostruzione dell'identità della città, perché tanti cantieri sono anche finiti, tanti ovviamente sono ancora in corso, ma quello che manca oggi all'Aquila è proprio la ricostruzione vera dell'identità del luogo. Quindi noi stiamo mettendo su un'iniziativa anche insieme alle associazioni sul territorio culturali che sono rimaste e che diciamo hanno un richiamo proprio su questo aspetto, non solo della ricostruzione fisica ma anche identitaria, e quindi l'iniziativa vedrà proprio un tour itinerante attraverso i cantieri, alcuni dei cantieri del centro storico, e poi un focus di approfondimento in cui verranno presentati questi cantieri, quindi anche le tecniche, la ricostruzione, quindi con tutti quegli aspetti di cui parlava anche Leonardo e che per la nostra fondazione e il nostro ordine sono importanti, cioè la ricostruzione con le normative, non solo il restauro ma anche la sismica, è una materia assolutamente molto complessa, ma soprattutto anche la parte sociale vorremmo approfondire, quindi questo è un po' un modo per a 10 anni dall'evento riportare l'attenzione, che in un certo senso non se n'è mai andata, ma portare la vicinanza anche al popolo dell'Aquila.
Questo è proprio un viaggio organizzato di 2 giorni, il 29 e il 30 di marzo. Chi può partecipare a questo?
Può partecipare chiunque, ci sono.
Non è solo per architetti.
Non è solo per architetti, ovviamente saranno trattati temi di interesse per gli architetti, dal restauro all'antisismica alla ricostruzione, ma sono temi allargati, perché ricordo che gli itinerari di architettura della Fondazione degli Architetti sono proprio nati per essere rivolti non solo agli architetti, ma a tutti, ai cittadini, perché l'architettura fa parte della vita di ognuno di noi e l'obiettivo di questi itinerari è proprio, da un lato, far conoscere sul territorio fiorentino quei gioielli magari di architettura contemporanea e moderna che non si conoscono, da un altro lato riportare l'attenzione su luoghi che magari sono dismessi, per esempio Sant'Orsola, di cui parleremo poi alla fine, ma anche, come in questo caso, andare al di fuori del nostro territorio per portare l'attenzione su qualche tema. E gli itinerari di architettura sono, penso, interessanti per noi proprio perché li vediamo come un work in progress, cioè chiunque abbia un interesse anche su un tema può come dire segnalarcelo, e noi, il gruppo itinerari della Fondazione, lavora proprio su questo.
I terremoti non si possono predire, però quello che si può fare è prevenzione, quindi da vostri due punti di vista, che sono due punti di vista diversi, la protezione civile e dal punto di vista degli architetti, che cosa si può fare, quali sono i consigli da dare alle persone comuni, che cosa si può fare per la prevenzione, per non farsi trovare impreparati da eventi che possono succedere in qualunque momento, in qualunque parte del nostro territorio, perché diciamocelo, tutto il territorio italiano è un territorio a rischio per quanto riguarda i terremoti.
Sì, esattamente così. La pericolosità sismica nel territorio italiano praticamente salva pochissima parte del nostro territorio, per cui siamo tutti quanti esposti al rischio sismico, ma il terremoto di per sé non uccide nessuno, ci uccidono le case in cui viviamo, gli edifici in cui purtroppo si verificano ancora vittime in caso di eventi anche di magnitudo abbastanza modesta. Questo è un tema sicuramente su cui lavorare. Quello della prevenzione dal punto di vista della protezione civile non è soltanto di buone pratiche, ovviamente anche di interventi di tipo strutturale. In tal senso dobbiamo anche lamentare un insuccesso di una iniziativa importantissima del governo italiano, che era stato il bonus sismico, che non ha ricevuto, su questo forse Colomba ci sa dire anche di più, vuoi per problematiche applicative dal punto di vista strettamente burocratico, ma anche dal punto di vista tecnico, non ha ricevuto un gran tipo di adesione. Eppure è un'iniziativa importante, perché consente a chi vive in zone ad alta pericolosità sismica di avere contributi fino all'80-85% sui lavori di mitigazione del rischio sismico che svolge in casa propria. In tal senso deve essere fatta, secondo me, anche un'azione maggiore, e qui dobbiamo essere coinvolti anche noi come istituzioni, di tipo culturale, e durante gli eventi del centenario cercheremo di farlo, per riuscire, cioè se alla fine di quest'anno riusciremo a attivare, n pratiche in più dell'anno scorso di mitigazione del rischio sismico delle nostre abitazioni dal punto di vista strutturale, si sarebbe riusciti a ottenere un grandissimo risultato, secondo me, ecco.
Dal punto di vista architettonico è un problemone, perché con edifici vecchi di secoli l'adeguazione anche molte volte soggetti anche a vincoli, certamente, a vincoli delle varie sovrintendenze, è un grosso problema, sì. Cioè riuscire ad avere questo tipo di edifici da renderli non sicuri, ma almeno adeguati a un terremoto fino a un certo punto, perché certo. Cioè, non si può fare un edificio che sia che possa resistere a qualunque tipo di terremoto, questo non certo. È possibile.
No, ma infatti condivido appieno il tema della consapevolezza e di lavorare da un punto di vista culturale, cioè i primi clienti sono quelli che richiedono poi questo tipo di attenzione. Il patrimonio nostro italiano è totalmente fragile, lo sappiamo, è complesso, perché giustamente ci sono vincoli di tutti i tipi, per cui un'iniziativa come questa che noi facciamo all'Aquila, in cui coinvolgiamo la soprintendenza e quindi tutti e non solo, quindi tutti gli attori, diciamo, del complesso processo che porta appunto al mantenimento del nostro patrimonio, perché il nostro patrimonio è antichissimo e quindi ha bisogno di continue cure, e queste cure devono però essere come dire richieste anche dalla cittadinanza, quindi lavorare sulla cultura della consapevolezza di quello che si può fare è assolutamente molto molto importante. Sicuramente anche il tema della burocrazia, degli enti che si sovrappongono.
Secondo lei perché questo è il bonus sismico, tanti soldi non sono stati utilizzati?
Molto probabilmente, come diceva Leonardo, per la difficoltà poi anche di raggiungere, no, da un punto di vista burocratico la completezza della documentazione, si intrecciano tanti aspetti, non sono forse io la persona più adatta a dare una risposta che comunque penso sia molto molto complessa. Sicuramente lavorare sull'aspetto culturale è fondamentale.
Bene, parlavamo prima di Sant'Orsola, sì. E di una iniziativa che si terrà alla Palazzina Reale.
Esattamente, questo sabato ci sarà la conferenza stampa di un'iniziativa che con l'Ordine degli Architetti, il Dipartimento di Architettura, con il DIDA e con il Sant'Orsola Project, che è l'associazione culturale che si occupa di Sant'Orsola, abbiamo messo in piedi proprio per parlare del recupero di Sant'Orsola, che è un tema per la città di Firenze assolutamente molto molto sentito. Quindi partirà questo laboratorio partecipato con questi, diciamo, col contributo di questi tre soggetti, proprio per parlare della ricostruzione dell'identità del quartiere di San Lorenzo attraverso Sant'Orsola. Quindi siamo molto felici di poter presentare questa iniziativa questo sabato in Palazzina Reale.
Ci arrivava una domanda al nostro numero WhatsApp, ci chiedevano di parlare anche del terremoto del Centro Italia del 2017 e la domanda è se l'Università di Camerino stia facendo qualcosa. Però i terremoti che hanno colpito la nostra penisola sono tanti, magari questo certo, lo possiamo mettere in fondo, ma al momento non siamo preparati a parlare non sappiamo cosa stia facendo a riguardo. Comunque grazie per la segnalazione. Quindi abbiamo dato dei consigli su che cosa fare nel caso dei terremoti. Una domanda che è difficile da rispondere ad entrambi: se un terremoto importante succedesse nella città di Firenze, come siamo messi dal punto di vista della reazione dei nostri edifici del centro storico? Vedremo quello che è successo all'Aquila o siamo messi un po' meglio? Domanda difficile.
Domanda difficile, oltretutto con la fila di scenari, insomma, apocalittici, esatto. Allora, Firenze ha avuto un terremoto importante nella sua storia, molto vicino, nel 1895. È un terremoto avvenuto nella zona tra Firenze, Grassina, un epicentro, Grassina in Pruneta, con distruzioni. È un terremoto di magnitudo superiore a 5 ed è un target di riferimento importante dal punto di vista della pericolosità del territorio, cioè non è immune Firenze da terremoti anche importanti. Quello che è accaduto all'epoca sono stati crolli di case, ad esempio ci sono delle foto, e anche a me hanno sorpreso, del chiostro della Certosa di Galluzzo era andato interamente distrutto. Certo, sul patrimonio, nella sua storia, è anche un patrimonio edilizio che ne ha viste, cioè ecco, questo va detto, insomma, quindi se si parla di monumenti eccetera ha già superato alcune fasi.
Uno dei problemi che hanno gli umani, no, è vedere tutto con la lunghezza della propria vita, no? Cioè qualunque cosa è di più di 50 anni è una cosa che si tende a ignorare perché non è mai successo nel corso della nostra vita. È il caso appunto di questo grosso terremoto di Firenze superiore al quinto grado, avvenuto però nel 1895, però non è una cosa che Firenze, come ha giustamente detto, sia immune da eventi sismici, perché fa parte del resto d'Italia, l'Italia è tutta una regione sismica.
Certo.
Allora cosa diciamo ai fiorentini che volessero in qualche modo prepararsi a sopportare un evento sismico nella città di Firenze?
Di mettersi sotto il tavolo, senz'altro, la prima. No, a parte gli scherzi, è un tema assolutamente difficile a cui rispondere. Sicuramente rivolgersi a dei professionisti come noi, gli architetti, gli ingegneri, che tutti, diciamo, con la collaborazione delle varie figure siamo in grado di dare una risposta. Ci sono diciamo tantissimi aspetti che si possono, come dire, con cui si può intervenire.
La tecnologia c'è a disposizione,
certo, e c'è in tanti, come dire, sfumature, dal miglioramento all'adeguamento. Ora qui diciamo non vorrei essere troppo tecnica, ma come dire, il nostro patrimonio è sicuramente migliorabile ed è sicuramente non vorrei creare un allarme, no, sennò se sembra di...
No, sono buoni consigli, non è così.
Certo, quindi questo assolutamente.
Ma che... D'altra parte gli esperti devono allertare.
Nel momento in cui si mette mano sul patrimonio, mettere mano attraverso tutte quelle regole che ci sono e che permettono di migliorare, perché poi di fatto si tratta di quello, di consolidare, di, come dire, portare tutti quei miglioramenti che siamo in grado con la tecnologia, pur nei vincoli della, come dire, del restauro e della conservazione e del mantenimento del nostro patrimonio, però, come dire, rendere sicuro.
Questo è un ottimo consiglio. Nel momento in cui si pensa ad una ristrutturazione, non pensare soltanto al colore delle mattonelle del bagno, ma a elevare anche la resistenza
sismica. Questa è la base di partenza per noi tutti, quindi questo penso sia fondamentale, ecco.
Oggi mi la cupola del Brunelleschi che crolla, non ci voglio nemmeno pensare, nemmeno noi non ci vogliamo pensare, fortunatamente la cupola del Brunelleschi al momento ha superato anche il terremoto del 1895, quindi non vogliamo pensare a queste scene apocalittiche. Quello che vogliamo dare, come abbiamo detto, è il consiglio di nel momento in cui pensate di migliorare il vostro appartamento, qualunque struttura, pensate anche di migliorare dal punto di vista della resistenza sismica. È tutto per questa puntata che abbiamo dedicato al terremoto. Architects and the City ritornerà fra 15 giorni, grazie ai nostri ospiti Colomba Pecchioli della Fondazione degli Architetti di Firenze e anche Leonardo Ermini, responsabile della protezione civile della città metropolitana, protezione civile e forestazione. Buona
grazie
giornata a tutti, buona
grazie.
Fortuna.
Buongiorno.
Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.